Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo del giorno 25 ottobre 2007. Questa trasmissione noi tratteremo un argomento particolare legato alle festività che stanno avanzando ed essenzialmente parleremo di Halloween, parleremo del Capodanno celtico di Samhain e del significato della festa e della, un po' della sua storia. Per fare questo mi servirò di un libretto dal titolo Halloween di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, edizioni Einaudi, che ha fatto un po' di ricerca, un po' di lavoro storico sulla questione di Samhain, sulla questione di Halloween. Una festa che tutti quanti dicono, o si tende a far credere, che arrivi dagli Stati Uniti, e invece è una festa, sì, che è stata richiamata dagli Stati Uniti, ma che appartiene alle antiche tradizioni delle antiche religioni precristiane e che erano talmente profonde e talmente grandi queste radici che i cristiani dovettero agire per appropriarsi di questa festa come hanno fatto di altre feste. Recentemente ho letto un intervento in internet di un sacerdote, di un prete cattolico genovese, il quale asseriva che Halloween era la festa della pederastia mascherata, della pedofilia mascherata. In realtà c'è una sola festa della pedofilia e della pederastia mascherata ed è quella festa orribile che va sotto il nome di Natale cristiano, che esalta il bambino passivo, che esalta il bambino sottomesso, che esalta la sottomissione dei bambini e che premia la sottomissione dei bambini con dei regali, che è il comportamento proprio dei pedofili. E come Halloween, anche il giorno 25 dicembre è una festa che è stata rubata dai cristiani, cioè noi non abbiamo qualcosa che appartenga al cristianesimo, noi non abbiamo qualcosa che i cristiani hanno apportato all'umanità, ma abbiamo un furto continuo ad opera dei cristiani di quelle che sono il piacere della vita, di quello che è le passioni delle antiche religioni, e vengono rubate e storpiate nel significato per costruire sottomissione, per costruire odio, per costruire le persone che rinunciano alla loro vita. Come vedremo per la festa di Samhain, per la festa del Capodanno celtico, che viene sovrapposta ad Halloween, cioè ogni santi, dai cristiani, così il 25 dicembre, che era il giorno del Sol Invicto, ed era un giorno importante in tutte le antiche festività delle antiche religioni, viene stuprato, viene rubato dai cristiani e fatto diventare il loro Natale, la nascita del loro Gesù. E lo hanno fatto a tavolino, nel senso che non c'era nessun riferimento per i cristiani al 25 dicembre, tant'è che anticamente i cristiani celebravano la nascita del loro pseudo profeta in una data che stava fra aprile e maggio. Infatti praticamente dopodiché decisero di spostarla al 25 dicembre, perché il 25 dicembre è una festa talmente importante a Roma antica e talmente sentita dalle persone che i cristiani volevano rubare il sentimento delle persone, cioè il loro sentire, stuprare il legame emotivo che esiste fra l'uomo e il mondo. E questo è un motivo ricorrente nel cristianesimo, cioè lo scopo del cristianesimo è quello di impedire agli esseri umani di legarsi al mondo in cui vivono, di vivere le passioni del mondo, piegare queste passioni alle loro immagini e sottometterle al loro dominio. Cioè il cristiano è sottomesso al suo Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, non è una persona che manifesta se stesso nella vita, ma è la pecora di un gregge sottomessa al suo Dio. Proviamo un attimino anche a prendere in mano il discorso della pecora del gregge, no? La pecora del gregge. Noi abbiamo un'immagine nel cristianesimo del buon pastore, no? Cioè questa immagine così ricorrente che spesso viene rappresentata come il pastore che porta la pecorella smarrita sulle spalle, no? Che è andata a cercare questa pecorella che si era smarrita. Bene, questa iconografia che viene spacciata alle persone come se fosse una dose di eroina, in realtà è un furto delle antiche religioni, ed è un furto in cui questa immagine ha un altro significato. Cioè, mentre nell'iconografia cristiana è il pastore che apprende la sua pecora, il suo oggetto di possesso, e se la mette sulle spalle, se la porta dove lui vuole, nelle antiche religioni questa immagine aveva un altro significato. E c'è stata una recente mostra a Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, in cui si spiegava il discorso dell'iconografia della scultura del buon pastore. Proviamo un po' a leggersi dalla rivoluzione delle immagini, che è il catalogo della mostra Arte Paleocristiana tra Roma e Bisanzio, cosa dice proprio della statua del buon pastore, descrivendo una statua che veniva esposta. E dice: la scultura mutila e di dimensioni, in origine a metà del vero, riproduce l'immagine di un giovane pastore stante, vestito di corta tunica manicata, cinta alla vita, sostiene sulle spalle una pecora trattenuta per le zampe dalla mano destra portata avanti al petto. Il braccio sinistro si allunga verso il basso, allargandosi leggermente e appoggiando la mano al baculum, il bastone nodoso portato dai pastori. La testa, imperbe, ma dalla chioma fluente, si volge verso l'altro, ruotando verso la spalla destra. L'espressione trassognata è contraddistinta dagli occhi grandi, dominati dalla pesante palpebra superiore. A tracolla porta la bisaccia, mentre un corto mantello si avvolge al braccio sinistro. Anche per la datazione ancora chiaramente compresa nell'ambito della seconda metà del III secolo d.C., si deve escludere un preciso riferimento all'ambito religioso cristiano. Quanto meglio una collocazione profana in ambito decorativo privato. Più verosimilmente, infatti, si tratta di una raffigurazione che, risalendo come modello alle immagini di Hermes Crioforo, deve trovare comprensione in scene di carattere agreste, bucolico, in cui il pastore rappresenta emblematicamente la felicitas, pienamente raggiungibile dall'uomo solo nell'optium, nell'ozio, a contatto della vita campestre. Questa immagine allegorica, di carattere squisitamente pagano, con la sua simbologia idilliaco-pastorale, troverà grande fortuna nell'arte figurativa paleocristiana come simbolo del ruolo salvifico del Cristo, qui pastore di anime, secondo il passo di Giovanni. In pratica, ciò che è stata una figura in cui le antiche religioni parlavano della felicità come ozio. Cioè, l'ozio, vi ricordo che in Roma antica non era altro che il momento dello studio, il momento in cui si poteva filosofare, il momento in cui si poteva discutere, nel momento in cui si facevano delle cose importanti. Non ha niente a che vedere con l'ozio inteso dai cristiani, quel parassitismo da lavoro, quella negazione del lavoro. No, l'ozio era lo spazio dello studio, lo spazio del piacere della vita, lo spazio del divertimento, lo spazio in cui si viveva. Certo, si lavorava anche in maniera dura, però dopo c'era l'ozio. L'ozio era così importante e aveva un significato così pregnante che portava la felicità. Cioè, la felicità era data dall'ozio. Infatti, cosa aborriscono i romani di Roma antica? Aborriscono l'ozio. E questo vale anche per le antiche, per l'antica festa di Shamain. Questo vale anche per le antiche feste di Cibele, per esempio. A Roma viene derubata la festa di Cibele per trasformarla nella Pasqua cristiana. Viene rubata appunto il 25 dicembre, la nascita del Sol Invicto e altre feste che avvenivano il 25 dicembre, e per farla diventare il Natale del Gesù dei cristiani. Viene rubata anche Shamain per farlo diventare la festa degli Ognissanti. In realtà, ci dice Baldini Bellusi, se il culto dei singoli martiri e santi risale ai primi secoli dopo Cristo, la Chiesa d'Oriente aveva sentito il bisogno di celebrarli tutti, conosciuti o ignoti, in un'unica ricorrenza già a partire dal IV secolo. La Chiesa siriaca nel tempo pastorale, quella bizantina, la domenica successiva alla Pentecoste. A Roma questa festa venne invece collocata il 13 maggio, a partire dal 610, quando in quel giorno Bonifacio IV dedicò il Pantheon alla Vergine Maria e a tutti i santi. Ricordo che il Pantheon a Roma era un tempio neoplatonico, e il Pantheon perché nel tempio neoplatonico venivano rappresentati i 12 dei, i 12 dei che per i neoplatonici rappresentavano le costellazioni. Bene, il furto dei cristiani, cioè il disprezzo che i cristiani avevano per le antiche religioni, fu quello di stuprare il Pantheon romano e di dedicarlo alla Maria e ai suoi santi. Nell'VIII secolo poi la Chiesa romana spostò la ricorrenza al 1 novembre. A tal proposito, Jacopo da Varagine, nella sua Leggenda Aurea, scrive che il Papa ritenne che fosse meglio celebrare la festa in un momento dell'anno in cui, essendo state fatte le vendemmie e le mietiture, i pellegrini potevano più facilmente trovare di che nutrirsi. Ma il vero motivo dello spostamento derivò dal bisogno di sovrapporre una ricorrenza cristiana a una pre-cristiana che si festeggiava da tempo alla chiusura dei grandi lavori agricoli e all'inizio della stagione scura, e che per qualche popolazione rappresentava un vero e proprio capodanno. La Chiesa dunque portò ogni santo il 1 novembre, prima solo a Roma a partire dal 731. Alla diffusione di tale ricorrenza contribuì soprattutto Alcuino, un autorevole consigliere di Carlo Magno. Qualche tempo dopo l'imperatore Ludovico il Pio, su richiesta di Gregorio IV, 827-844, ispirato a sua volta dai vescovi locali, la estese all'intero Regno Franco. Ma ci vollero ancora molti secoli perché il 1 novembre diventasse per tutta la Chiesa d'Occidente la festa di Ognissanti. Fu infatti Sisto IV a renderla obbligatoria nel 1475. Per sostituire, senza snaturarle troppo, le caratteristiche di festa dei morti dell'antico capodanno celtico Shamain, celebrato nei primi giorni di novembre, e probabilmente non solo celtico, prendendo atto che comunque il popolo, in larga parte anche il clero, continuava a sostenerle, la Chiesa poi dedicò il giorno successivo, il 2 novembre, alla commemorazione dei defunti. Fu Odilon di Cluny, nel 998, a ordinare ai cenobi, dipendenti dell'abbazia, di celebrare l'ufficio per i defunti. E qui vediamo come al capodanno celtico, al Shamain celtico, viene sovrapposto la festa di Halloween. Ma questo è il punto che noi dobbiamo mettere a fuoco innanzitutto per la festa di Halloween, è il passaggio fra tre dimensioni con le quali viene descritto lo sconosciuto nel quale noi viviamo. Lo sconosciuto è composto da dei, ma gli stessi dei non sono delle descrizioni, sono delle manifestazioni. Allora, se io le manifestazioni, anziché chiamarli dei, li chiamo spiriti, quelle stesse manifestazioni non mi cambiano la natura. se io quegli spiriti, quelle stesse manifestazioni, le chiamo anime dei morti, non mi cambia la natura. Cioè, ciò che è il divino, che mi si rappresenta attorno, che mi si manifesta attorno, non cambia, anche se io ne cambio i nomi. Cos'è importante nella rappresentazione del divino che mi circonda, delle divinità che mi circondano? È il fatto che io le riconosca, è il fatto che io con loro costruisca delle relazioni emotive. Non ha nessun senso che le divinità che mi stanno attorno, io gli dia questo e solo questo nome, perché le divinità in realtà non hanno un nome, hanno solo delle azioni e hanno solo delle manifestazioni emotive. Comunque io chiamo quelle azioni o quelle manifestazioni emotive, comunque io costruisco con loro delle relazioni. Il problema dei nomi dati alle divinità o dati alle intelligenze del mondo che ci circonda è per me, cioè per gli esseri umani, nel senso che se io penso quelle divinità come spiriti, proseguo in un modo lo sviluppo del mio pensiero. Se penso a quelle divinità come morti, come i miei morti, i miei antenati, do un'altra direzione allo sviluppo del mio pensiero. Se invece penso a quelle divinità come dei che camminano nell'infinito dei mutamenti e che costituiscono il crogiolo della mia esistenza, do un'altra direzione al mio pensiero. Pertanto, come io penso le divinità che mi circondano, così do il via, costruisco i principi a priori da cui faccio prescindere il mio pensiero e faccio sviluppare gli ulteriori modi che ho di rapportarmi col mondo. Questa è la differenza sostanziale. In pratica, se da un lato si è mantenuta la relazione col divino, dall'altro lato si è dimenticato ciò che è il divino. Per cui anche la favola di Jack, testa di zucca, no? Il quale viene maledetto da una strega che ruba la strega e nasconde la fiamma, il fuoco nella zucca, ha un suo senso soltanto nell'ambito in cui noi viviamo in una situazione di morte, una situazione di spiriti. Ma se noi invece lo vediamo dal punto di vista delle divinità, dal punto di vista delle antiche religioni, noi sappiamo che agli dèi si ruba la conoscenza, e quando si ruba la conoscenza agli dèi, quella conoscenza la si trasporta dentro di noi, cioè dentro la zucca che noi siamo, dentro la ferula trasportava la conoscenza Prometeo quando la rubò agli dèi. Bene, la fiamma, il fuoco della conoscenza, è sempre dentro le persone, è sempre dentro agli esseri, ma è chiaramente, se è soltanto una zucca rappresentativa, è una forma. Ma se invece io dico che ciò che io metto nella zucca, il fuoco che io metto nella zucca, è il fuoco della conoscenza che io rubo agli dèi per darlo agli uomini, e quando gli uomini sono aggrediti dalle forze orrifiche, io nascondo il fuoco per poterlo conservare e per poterlo ridistribuire, chiaramente ho un atteggiamento diverso davanti alla vita e davanti agli uomini. Questo è per capire Shamayin. Shamayin, vi ricordo, che appartiene alle antiche religioni, specialmente nordiche, in cui sono legate anche molti aspetti della stregoneria. E uno degli aspetti più importanti della stregoneria, che però normalmente viene legato ai giorni delle quattro tempora, cioè i giorni praticamente in maggio, però è legato un po' a tutta la visione della caccia e della battaglia degli stregoni. Riporto da Baldini e Bellosi, che dice... Scrive Renato Serra nel 1904: In origine, la caccia fantastica non era altro che la legione delle anime sopravvissute alla morte e trascorrenti in lunga schiera per l'aria. Poi queste bande ebbero un conduttore, il dio, la dea dei morti o del vento, e fu Wodan, Odino, mi ricordo, no? Wodan è la versione germanica, nelle sue varie forme, e fu Freya, Frigg. Ma venne il cristianesimo, la schiera dei morti diventò schiera dei dannati, gli dei diventarono demoni, la leggenda, così, ebbe a soffrire un numero grande di svariate versioni, sbizzarrendosi la fantasia popolare in determinare il nome o la qualità dei personaggi che partecipavano alla caccia, la causa perché erano condannati a quel tormento. In realtà, queste grandi cavalcate, le cavalcate di Wotan o di Odino, oppure Ecate, Diana, ma anche Petta, Elequin, in realtà erano le cavalcate degli stregoni, cioè erano i combattimenti che gli stregoni compiono nei mondi della percezione contro forze diverse, le forze della sottomissione. E una di queste maschere che comandano le cavalcate era Arlecchino. E Arlecchino è la maschera che ogni stregone si mette in faccia, ogni forma che lo stregone assume nel combattere la battaglia per la costruzione del futuro. Ed è Arlecchino che comanda, questa battaglia in mondi della percezione. Poi questa battaglia nei mondi della percezione poi si trasferisce anche nel quotidiano e si trasferisce in forme razionali, in forme che tutti noi conosciamo. Dice sempre Baldini e Bellosi: le anime inquiete trovano qui verso la fine del XII secolo una qualche collocazione nel purgatorio, dove dottrina ufficiale che riesce a far declinare gradatamente, ma non mai del tutto, la credenza nella Mesnie Helequin. Scrive Jean-Claude Smith con troppa sicurezza che l'istituzione del purgatorio ha avuto per effetto, se non per scopo, di fissare le anime in pena, di arrestare il loro vagare nel mondo dei vivi, di controllare le loro apparizioni rare e individuali agli occhi di questi ultimi. Coglie maggiormente nel segno Ginsburg che, riferendosi al mito della caccia selvaggia base della ritualità dello Charivari, annota: grazie ad esso il terrore angoscioso di essere risucchiati nel gorgo dei non viventi veniva formato e in una certa misura padroneggiato. Contro questa concezione della morte la Chiesa combatté una battaglia. La schiera dei morti implacati fu sostituita dalla processione ammonitrice delle anime purganti. Ma soprattutto nelle campagne questa battaglia rimase a lungo perdente. Il mito della caccia selvaggia, delle sue varie versioni, continuò ad alimentare le immaginazioni e i sogni di uomini e di donne. Allora la strategia della Chiesa assunse più o meno consapevolmente un'altra forma. Alla cristianizzazione della caccia selvaggia si affiancò poco a poco la sua demonizzazione. Attraverso una lunga elaborazione di teologi, demonologi e inquisitori, le schiere dei morti vaganti furono riplasmate e snaturate fino ad assumere la fisionomia mostruosa del sabba stregonesco. In questa forma l'antichissimo mito della caccia selvaggia fu dapprima imposto, poi sradicato sanguinosamente dalle campagne europee. In pratica, ciò che la Chiesa Cattolica ha paura di Samhain, ha paura che le persone percepiscano i mondi diversi e partecipano alla percezione e alla costruzione del mondo in cui vive. Samhain è il capodanno celtico ed è l'introduzione ed è l'entrare nei mondi silenziosi, nei mondi della percezione. Quei mondi in cui la ragione non può descrivere, ma quei mondi che rappresentano il reale che noi viviamo e, volenti o nolenti, anche se noi non conosciamo gli oggetti, se non conosciamo gli aspetti strani del mondo, comunque il mondo agisce e noi ne siamo parte. anche se noi non registriamo l'intelligenza, il pensiero astratto delle piante, l'intelligenza, il pensiero astratto delle piante c'è e comunica col nostro pensiero astratto. La nostra ragione cancella quella comunicazione ci rimane nel profondo, ci rimane nella parte antica del cervello, ci rimane come alterazione delle emozioni proveniente dall'amigdala, si trasferisce come sensazione alla ragione. Se qualcuno si è addestrato, riesce a trasferirla in maniera più vicina a quello che è la realtà della pulsione trasmessa, però noi siamo sempre nel vortice emotivo della vita. Piante, animali, il mondo, i luoghi ci parlano e parlano alla nostra parte profonda. Il sole ci parla e ci parla alla nostra parte profonda. Tutto questo che è oscuro per la ragione, perché la ragione è separata dalla comunicazione emotiva del mondo, affluisce sulla ragione, si trasferisce sulla ragione e la ragione si difende da questo mediante i suoi fantasmi. Ma noi sappiamo che esiste un infinito, un modo di essere del mondo in cui noi stiamo vivendo, dal quale la nostra ragione è separata. Quello, tutto quell'immenso, si chiama per la ragione silenzio. È il mondo del silenzio. Perché quel mondo si rappresenta senza parole, si rappresenta senza una descrizione. Le parole e la descrizione appaiono alla ragione, ma le parole della descrizione della ragione non sono in grado di penetrare in quel mondo. Per il mondo delle emozioni, per il mondo della vita, le parole e le descrizioni sono silenzio. Allora, ecco il senso del capodanno celtico di Shamain. Noi che viviamo nella ragione, che abbiamo mietuto il grano, che abbiamo raccolto l'uva, che abbiamo fatto le provviste per l'inverno, ora arriva il nuovo anno. Si spegne la ragione ed entriamo nei mondi del silenzio. C'è una barriera, un muro che separa i nostri due modi di essere. La ragione ha alzato un muro affinché i mondi della percezione non possano creare caos all'interno della sua descrizione. Ma noi come esseri umani dobbiamo varcare quel muro ed entrare nel mondo della magia. Se noi non varchiamo quel muro e non sappiamo andare di qua e di là del muro usando la ragione per ciò che noi vogliamo e il silenzio o il rumore delle emozioni per ciò che a noi ci serve per plasmare la nostra ragione, noi siamo delle persone incomplete. Ebbene, là, nei mondi della percezione, dove per la ragione è il silenzio, là c'è la cavalcata di Wotan, di Odino, di Arlecchino, di Diana, di Ecate e degli stregoni. Gli stregoni, a differenza delle persone qualunque, sono consapevoli di fare quella cavalcata. Spesso a quella cavalcata partecipano persone che non si ricorderanno mai nel mondo della ragione di aver partecipato a quel combattimento. Altri ne avranno reminiscenza nei sogni, altri ne avranno reminiscenza nelle loro emozioni quando dovranno affrontare il loro quotidiano e saranno stranamente coraggiosi proprio nell'affrontare il loro quotidiano. Perché ciò che la cavalcata di Wotan, di Odino, di Diana, di Ecate, di Arlecchino lasciano come traccia nella ragione non è il ricordo del combattimento fatto, ma è quella sensazione di coraggio che ha il singolo individuo davanti alla vita. Ed è importante che noi ricordiamo questo, perché questo in fondo è il senso di Shamain, è il senso di Halloween. Cosa significa richiamare i morti, fare i teschi, far volare le streghe, trasformarsi in fantasmi o travestirsi in fantasmi ad Halloween, se non tirar fuori quel coraggio che normalmente non avremmo mai nella vita di tutti i giorni di fare quel tipo di cose o di fare quel tipo di celebrazioni. È una rappresentazione nel mondo della ragione di ciò che in realtà avviene nei mondi della percezione. Questo è il senso di Shamain. Anche il discorso del dolcetto o scherzetto in realtà fa parte sempre di quell'optium, di quell'ozio che porta al piacere della vita, al piacere dell'esistenza. E che cos'è la zucca con la luce che noi esponiamo se non il fatto di rappresentare la conoscenza, la consapevolezza, il coraggio, tutte quelle emozioni che stanno dentro di noi e che fanno proprio parte del nostro essere degli dèi, del nostro essere soggetti che affrontano il mondo. Il senso di Shamain è esattamente questo, cioè è il senso di entrare nell'immenso sconosciuto che ci circonda e di affrontarlo con coraggio. Per cui chi affronta con coraggio lo sconosciuto che gli sta attorno non avrà mai paura della morte, non avrà mai paura dello sconosciuto. Certo, sarà timoroso davanti allo sconosciuto, sarà riverente, sarà rispettoso, ma non intimidito, non sottomesso. Il suo cuore non sarà bloccato e vivrà quello stato ansioso che costruisce l'uomo, cioè quell'accumulo di tensioni, quell'accumulo che permette dopo di scattare, di manifestare se stessi. Shamain, Halloween, come festa ci arriva, si dice, dagli Stati Uniti. Una festa commerciale che ci viene dagli Stati Uniti. In realtà fu una festa che gli irlandesi mantennero viva nei loro, quando emigrarono negli Stati Uniti. Ma non è vero che sia una festa che ci arriva dagli Stati Uniti. È vero invece che è una festa antichissima che si è sempre fatta nelle campagne. E si è sempre fatta nelle campagne proprio con la zucca e proprio con le celebrazioni, quei dolcetti. Proviamo un attimino a leggersi qualcosa del Veneto, no? E io mi ricordo adesso, io ho 55 anni, ma io mi ricordo da bambino di aver fatto, che facevo le zucche, che ritagliavo, che le pulivo e che anche andavo a fregarle in qualche orto qualche volta. Dice, sempre preso da Baldini Bellosi, sono largamente testimoniati in tutto il Veneto nella notte precedente ogni Santi e soprattutto in quella successiva tra il 1 e il 2 novembre rituali di accoglienza per i defunti che tornano alle loro dimore. Riassume così Dino Coltro. Nelle loro feste i morti tornano come vi tornassero i vivi lontani nella loro casa. Attorno alla tavola del focolare si consumano i cibi rituali, il brazzer de l'on, i trandotti o pan dei morti, tipi di focaccia rustica, le faoline, le fave, le patate americane, dolci con il vin nuovo, il vino nuovo. Il Brazza de l'On, ultimamente si erano sostituite le castagne e la zucca. La zucca. Accanto al piatto dei presenti si preparava il piatto dei morti, che veniva posto sul casson o sul focolare e lasciato a disposizione dei defunti in visita alla loro casa. Quella sera, anche se festiva, era assolutamente proibito dal costume di recarsi dalla fidanzata. Nare amorose, per rispetto dei morti. Ogni casa diventava sacra ai defunti e le famiglie riunite ripetevano l'antico rito della veglia dei morti, la veglia funebre. Durante la veglia si recitava il rosario con le litanie dei morti. Provate a notare un aspetto importante che poi sarà anche in tutte le feste, no, ricorrenti, cioè quello del piatto che veniva posto sul casson o sul focolare e lasciato a disposizione dei defunti in visita alla loro casa. Bene, e questa tradizione è una tradizione dell'antichissima tradizione romana e che faceva parte di tutte le antiche religioni. Cioè, quando il contadino faceva la festa del raccolto in Roma antica, non è che facesse la festa del raccolto da solo o coi suoi amici, ma invitava uomini e dei al raccolto, e gli uomini e gli dei banchettavano assieme, e il contadino lasciava il piatto per gli dei e il bicchiere di vino per gli dei. Cioè, questa tradizione di lasciare il piatto agli dei, di lasciare il vino agli dei, perché gli dei partecipassero alla festa, è un'antichissima tradizione delle antiche religioni. E lo stesso vale per il piatto dei morti, il cibo dei morti, no? Durante gli incrocicchi stradali veniva piantato un tempietto o ai Lari oppure a Ecate. Ecate è la divinità dei crocicchi, no? Cioè ogni volta che voi scegliete nella vita se fare questo o se fare quello, voi onorate Ecate. Lo stesso vale per i crocicchi stradali. Nei crocicchi stradali c'era il tempietto oppure l'edicola dedicata a Ecate o dedicata ai Lari. Si chiama pasto di Ecate quel pasto che il viandante lasciava ad Ecate. In pratica era un'offerta di cibo non deperibile che il viandante lasciava in onore di Ecate sul tempietto, sull'ara preposta. Questo cibo che il viandante lasciava era un cibo non corruttibile, cioè un cibo che si conservava abbastanza a lungo, ed era l'offerta che faceva a Ecate, che però serviva ad ogni altro viandante che passava di là e che aveva bisogno di cibo. In pratica non erano altro che le offerte che venivano lasciate per il benessere della società civile, cioè la divinità era il punto di incontro che portava il benessere alle società civili. Chi passava di là e lasciava le cose non è che si chiedesse chi lo prende o chi non lo prende, lo lasciava là a disposizione di chi sarebbe passato, ed era la divinità che ispirava chi ne aveva bisogno di passare di là e che ispirava le persone di lasciare qualcosa per gli altri. Cioè questo altruismo che è proprio dell'uomo, vedremo come invece sarà stuprato dal cristianesimo e trasformato in odio col quale gestire le persone. Non si è più altruisti perché si ha il bisogno di esserlo, perché si è parte di un insieme, ma si deve essere altruisti perché Dio ti ha imposto di fare questa cosa. Ed è uno stupro, cioè la persona viene privata della sua capacità di decisione, del suo essere passione per il mondo, del suo vivere le proprie passioni per il mondo, per far dipendere le proprie passioni da un altro che le gestisce come se fosse merce di scambio. Un altro aspetto, per esempio, lo abbiamo in Sardegna di Halloween. C'è Giovanni Ledda, da notizia di tradizioni vive durante la sua infanzia. Dice: sono originario di un paesino della Sardegna e nei primi anni 50, ancora bambino di scuola elementare, con i miei coetanei festeggiavamo, secondo l'usanza sarda, la commemorazione dei defunti. Ciò consisteva nel reperire, impresa difficile, una zucca, svuotarla, inciderla per formare gli occhi, il naso e la bocca e poi, con all'interno la classica candela accesa, collocarla sulle scale del campanile per spaventare, secondo i nostri desideri, il vecchio sacrestano. Questo avveniva di sera della vigilia. Il mattino seguente, giorno della festa, dopo aver ascoltato la messa, giravamo per il paese, casa per casa, per chiedere dolciumi confezionati per l'occasione e frutta. La frase magica per fare aprire le porte era: «Fagi de ben e mos mortos», «fate del bene ai morti». Generalmente essa funzionava. Nel pomeriggio era la volta dei giovani e anche di qualche adulto buontempone che, bussando alla di porta in porta, recitando complimenti in rima sarda a Sa Bobidda, la padrona di casa, ricevevano in cambio lardo, salcicce e vino. Come vedete, era una cosa abbastanza normale festeggiare questa ricorrenza, e nei modi che rimanevano dalle antiche tradizioni. Certo, il cristianesimo si è impossessato, il cristianesimo ha ammazzato, massacrato le persone per costringerle a sottomettersi alla propria ideologia, e le persone hanno pagato un prezzo non indifferente per questo, Però il sentimento, le emozioni con cui le persone si legano al mondo non sono state assolutamente uccise del tutto, cioè la vita non può essere distrutta. E noi abbiamo altre tradizioni, per esempio ancora nel 1951 il Lancelotti può riportare che a Napoli nel giorno dei morti i monelli assalgono i passanti di ogni via per avere qualche soldo che mettono in certe scatoline di cartone rettangolari, rustici salvadanai adorni dei simboli della morte. E non solo i monelli, ma il portiere di casa, i fattorini da posta e ogni dipendente ha per consuetudine il diritto alla mancia. Vi è poi a Napoli un dolce caratteristico all'uovo battuto che ha la forma di un osso umano e si vende proprio in questi giorni. Gaetano Amalfi scrive: vi hanno anime dannate, purganti, scordate, pezzentelle, e che so io, qualcuna stanno proprio sopra, altre sottoterra, alcune in alto, altre a mezz'aria. Quei preti che in vita mancano di recitare le messe devono restare sulla terra finché non abbiano rimediato al malfatto. E così si costruiscono leggende, 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 ma leggende che hanno l'unico scopo di far dimenticare che Halloween, che Shamain, che questo periodo è la porta verso lo sconosciuto, è la porta verso l'ozio. Quell'ozio che il contadino ha finito di lavorare, no? Una volta che ha raccolto le castagne, una volta che ha raccolto tutto ciò che era da raccogliere, arriva la cattiva stagione e i lavori dei campi diminuiscono. E guarda caso, a Roma antica era proprio il momento delle grandi feste. Arriverà i Saturnali, i padroni serviranno a tavola i servi di casa, ci saranno feste, bagordi, baldori, ci sarà la festa di Cerere, di Oppi, dell'abbondanza. E guarda caso, alla fine di dicembre ai bambini vengono regalati le strenne. Quelle piccole bamboline con cui i bambini giocavano. Ora è facile dire i bambini hanno i giocattoli, ma se voi pensate 50 anni fa, i bambini non avevano i giocattoli qui in Italia, non tutti i bambini, solo i bambini dei ricchi. I bambini più poveri fino a 50 anni fa, a 5 anni, 6 anni, 7 anni, erano a lavorare come schiavi, né più né meno che i ragazzini di oggi nei paesi del terzo mondo. Ma a Roma antica invece si regalavano i giocattoli ai bambini. E c'è un po' da rifletterci su che cos'è la società civile di oggi e di allora. E oggi noi troviamo i preti cattolici che si scagliano contro Shamain, si scagliano contro la capacità degli uomini di percepire il mondo che li circonda, la magia, di percepire gli dèi che hanno dentro di loro, di percepire la capacità di manifestare se stessi nella loro esistenza. Ebbene, io so che cos'è una cavalcata di Arlecchino, so che cosa significa combattere con Vodan e con Odino, so cosa significa scontrarsi e combattere, portare la maschera. Però, tutto sommato, la cosa più bella di tutto questo è il fuoco dentro la zucca. È il fuoco dentro la zucca che in fondo rappresenta le emozioni degli uomini ed è il loro coraggio, il loro modo di affrontare la vita, le loro passioni, i loro desideri e tutto ciò che gli uomini costruiscono come fuoco dentro il loro cuore. Perché alla fin fine è tutto là il segreto della stregoneria. Tante più passioni, tanto più sentimenti, tante più emozioni tu riuscirai a trasferire dal tuo profondo alla ragione e manifestarli nella tua vita quotidiana, e tanto più ricca sarà la tua vita, tanto più gloriosa sarà la tua battaglia con Vodan o con Arlecchino. Questo è il senso da dare alla festa di Halloween. E allora, cosa mettiamo fuori per rappresentare la festa di Halloween? mettiamo la strega che vola sulla scopa. Mettiamo la strega, lo stregone, che volano nei mondi della percezione, nei mondi dell'infinito. Mettiamo la zucca con il fuoco, la zucca con la luce, che rappresenta fuoco ed emozioni dentro gli esseri umani, che nessun adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra saprà mai spegnere per costringere le persone in ginocchio, per venderle come schiavi. Mettiamo luci, perché nei mondi del silenzio noi siamo sempre delle luci, perché dove è il mondo del silenzio della ragione, in realtà è il mondo rumoroso delle emozioni, dei sentimenti. E là dove c'è un mondo rumoroso per la ragione, spesso i sentimenti e le emozioni tacciono, perché sono soffocate dalle parole, perché sono soffocate da ciò che è la descrizione del quotidiano. Pertanto celebriamo lo Shamayin, celebriamo l'entrata nei mondi del silenzio. E se qualche ragazzino ci arriverà alla porta e ci dirà dolcetto scherzetto, diamogli dolcetti, perché questo è il nostro piacere della vita. Ecco, io vi ho detto ciò che è Halloween, ciò che è Shamayin dal punto di vista della religione pagana politeista. Vi ho raccontato questa festa prima di mettere fuori le luci, prima di mettere fuori la mia zucca e prima di mettere fuori i miei addobbi, prima di comprare la zucca e di fare un gran risotto di zucca, perché in fondo non è altro che il piacere della vita, quel piacere che ognuno di noi può cogliere e che deve cogliere e vivere, perché ricordiamoci, è facile costruire il dolore per altre persone, difficile è riuscire a godere il momento presente in cui stiamo vivendo. Celebrate dunque Shamayin, celebrate pure Halloween, perché questo è un grande giorno ed è il giorno della vita. E se qualche cristiano vi racconterà un po' di stupidaggini, fategli una bella risata in faccia, perché il cristiano non merita altro dopo tutti i furti che ha fatto delle antiche tradizioni. Ciao a tutti, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao!